Ci sono domande? Prego.
Professore, io vengo da Benevento. In provincia di Benevento ci sono due paesi che si chiamano Ponte Landolfo e Casalduni. Non so se lei conosce la storia di questi paesi. Il 14 agosto del 1861 l'esercito piemontese, su ordine del generale Cialdini, praticamente distrusse questi due paesi alle 4 di mattina mentre stavano dormendo, uccidendo tutti quelli che ci stavano, perché qualche tempo prima, diciamo così, i rivoluzionari, i briganti avevano ucciso una decina di soldati piemontesi. Ecco, io trovo che questo bisogna dare senso e dare senso a queste vittime che ci sono state e farli trovare anche pace eventualmente, perché se la storia non viene riconosciuta anche in questi termini, credo non sia corretto. Ma trovo addirittura che sia vergognoso che a Torino ci sia una strada intitolata al generale Cialdini. Ecco, non so se lei ha qualche commento da dire su questo.
Ah, dunque sulla toponomastica, tener conto che tutte le toponomastiche che ci sono in giro per il mondo riflettono la memoria del momento in cui vengono fatte le intitolazioni. Per esempio, pensi che a Torino la via più lunga si chiama Corso Unione Sovietica, cioè uno stato che non c'è più, no? D'altra parte, se un sindaco di Torino cambia il nome di Corso Unione Sovietica, a tutti degli elettori conto perché devono cambiare la patente, la carta d'identità e quant'altro. No? Per cui non so quanti papi hanno delle strade dedicate e se andiamo a rivedere la loro storia sono stati magari protagonisti dell'Inquisizione di quei periodi. Per cui per quanto riguarda la toponomastica è più complicato, probabilmente bisognerebbe rivedere la toponomastica e magari dedicare alle strade, via delle ginestre, largo delle vigne, cioè qualcosa che sia meno compromettente, proprio perché riflettendo il passato riflettono il giudizio sul passato. Per quanto riguarda invece la storiografia e la ricerca, beh, oggi sul sud e sulla repressione del brigantaggio meridionale, delle cose, dei passi in avanti rispetto a anni fa sono stati fatti. Per esempio, nella stessa collana delle Scie è uscito l'anno prima del mio un libro di Giordano Bruno Guerri intitolato Il sangue del sud, che racconta la storia del brigantaggio meridionale nei termini in cui sta raccontando lei, no? Tanti episodi di questo genere. O ne è uscito un altro di un giornalista del Mattino che si chiama Gigi Di Fiore e che pubblica per una casa editrice, quella che ha i libri tutti con la copertina bianca e rossa, adesso non mi ricordo come si chiami, che riguarda la città di Gaeta, che forse è il simbolo della repressione. Gaeta è una fortezza nella quale si ritira Francesco II con il resto dell'esercito sopravvissuto al Volturno. La battaglia del Volturno è la battaglia finale tra l'esercito garibaldino e l'esercito borbonico. In realtà non è una battaglia vinta dai garibaldini, è una battaglia in cui i Borboni cercano di sfondare i garibaldini. Non riuscendo a sfondarli, si ritirano. Quindi non è una vittoria di Garibaldi, è una non vittoria dei borbonici che si ritirano a Gaeta. E sono in 13.000 soldati, oltre alla famiglia reale e oltre agli abitanti di Gaeta. Con loro ci sono anche dei soldati francesi, una guarnigione di soldati francesi, che sono in qualche modo garanti del fatto che non succeda nulla. Però nel gennaio del 1861 questa guarnigione francese si ritira. I piemontesi assediano Gaeta da terra col generale Cialdini e la bloccano dal mare con la flotta dell'ammiraglio Persano. Per cui bastava stare fermi, a Gaeta si sarebbero arresi dopo 15 giorni, perché non c'era storia, no? Erano presi in mezzo. Sicuramente colpa del re borbonico di non aver capito che era ora di andarsene perché era finita, ma colpa anche dei piemontesi, ancor più, di aver invece aperto il fuoco e conquistato Gaeta a prezzo di 1.000 morti, assolutamente gratuiti perché bastava stare fermi e la città sarebbe caduta lo stesso. Ma la storia del brigantaggio è una storia. C'è uno spezzone, non so se avete visto il film di Martone, Noi credevamo, quello che ha fatto il regista Martone, quello che è anche direttore dello Stabile di Torino, ha fatto questo film per i 150 anni che ricostruisce la storia del Risorgimento facendolo raccontare da quattro giacobini meridionali e attraversando tutto il periodo che va dagli anni 30 al 1861. Nell'ultima parte ci sono alcune sequenze che raccontano la storia della repressione del brigantaggio per quella che è stata, cioè una repressione coloniale. Adesso io non sapevo di questo episodio, però ci sono altri paesi della Calabria in cui, per esempio, vengono tagliati gli acquedotti per costringere la comunità a consegnare i renitenti. Ci sono fucilazioni sommarie da tutte le parti. E c'è soprattutto una documentazione di tutto quello che avviene, conservata all'Archivio di Stato di Torino e riordinata, che nessuno ha mai guardato. Nel senso che lì, non è che non ci siano i documenti, è che nessuno l'ha mai guardata, ma è abbastanza comprensibile perché. Perché gli storici raccontano la memoria per come quel periodo storico la vuole sentire. Cioè, la storia del Sud, chi l'ha raccontata? L'hanno raccontata i Savoia. L'hanno raccontata gli storici italiani, liberali di quel periodo. L'unico testo che racconta la storia del Sud, senza parlare però di questi aspetti repressivi, ma valorizzando le risorse intellettuali del Sud, è la storia del Regno di Napoli di Benedetto Croce, che era napoletano, all'inizio del Novecento scrive questo libro, che è ancora oggi illuminante per tratteggiare la storia, ma della cultura napoletana, la storia della conquista del Mezzogiorno, della parte del Nord. Quella non è stata. Si comincia, ripeto, a scriverla adesso. Prego.
C'era una domanda.
Stato anche Camsci che ha parlato della questione meridionale. E io volevo chiedere, la questione meridionale in qualche modo si può dire alla luce di questa nuova storiografia che sia stata creata, diciamo, in maniera anche artatamente creata appunto da un certo atteggiamento di conquista da parte del Piemonte, di una certa, come dire, intelligenza che era alleata con l'Inghilterra. Si parla di massoneria, che avevano certi interessi per mantenere questo. Poi un'altra questione è che cosa sarebbe avvenuto se, per esempio, la Sola d'Italia fosse stata guidata dal regno borbonico. Lei è uno storico, quindi è in grado di poter estrapolare qualcosa del genere. Una terza questione riguarda quelli che sono gli attuali problemi italiani, riguardanti per esempio tutto ciò che noi non sappiamo sulle commistioni fra lo Stato, la mafia, le trame nere, quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, il banditismo giuliano. Tutte cose che secondo me sono collegate al fatto che questi aspetti non conosciuti della storia, diciamo del modo con cui l'Italia è stata partorita come nazione, la mancata conoscenza di questo parto in qualche modo ignobile da una certa parte d'Italia, ha creato quelli che sono i mostri che attualmente, diciamo, vivono e serpeggiano all'interno delle istituzioni del nostro Stato. Quindi sono tre questioni importanti.
Per quanto riguarda la questione meridionale, io credo che dal punto di vista storico si può dire che quando è stata fatta l'unità d'Italia, nel sud c'erano dei problemi, come c'erano del nord, c'erano problemi economici, c'erano problemi di sviluppo. Questi problemi sono stati ereditati dallo Stato e nella storia dei 150 anni si sono aggravati, nel senso che lo Stato non li ha risolti, li ha acuiti. E credo che all'origine di questa esasperazione ci sia quello che le dicevamo prima, e cioè che lo Stato si è alleato col peggio della classe dirigente meridionale. Ma guardi che c'è una lettera che Giovanni Nicotera, plenipotenziario per la zona di Napoli nel 1860, scrive a Cavour e gli dice: qui c'è un problema di ordine pubblico, c'è un'organizzazione che si chiama Camorra, che dimostra di essere la più organizzata, con la quale abbiamo preso contatti per mantenere l'ordine. E non è che Cavour gli dice di no. Cioè dice va bene, facciamo così. E così è stato fatto con la mafia, così. Cioè questa forma di criminalità organizzata, che poi alle origini, che cos'era la criminalità organizzata di oggi? Erano i baroni che avevano i bravi alle loro dipendenze. Erano delle forme di potere e di esercizio della forza che che si affermavano al di fuori della legalità dello Stato. Anziché contrastarle, sono state cooptate e poi sono progressivamente cresciute sino a diventare quelle che sono oggi. Questo è, credo, il grosso problema del Mezzogiorno oggi.
Quindi si è creata alternamente alla questione meridionale, perché di fatto ci troviamo noi con un sud di un regno delle Sicilie che era all'epoca, come dire...
Era un regno che fino al 1848 era guardato dai risorgimentalisti come quello che doveva guidare l'unificazione. È il 48 che ha fatto la differenza, no? Il fatto di costruirlo artatamente non è stata una costruzione degli intellettuali.